Allora, dicevo, a parte rompere e spezzare una lancia per Billy Joel, che è uno dei più importanti e influenti musicisti del XX secolo, del quale temo non sappiate nulla, peccato, devo dire, però è anche una persona molto intelligente, tra l'altro uno che poi ha smesso e si è messo a fare classica perché gli si era rotto le palle. Insomma, ad ogni modo, se qualcuno gli va, vada a cercarselo perché merita. Questa canzone di che parlava? Ve l'ho già fatta tutta la storia sull'inglese o devo ricominciare? Non ve l'ho fatta voi la storia sull'inglese. Ah, bene, perfetto. Allora, parliamo un attimo di questa simpatica circostanza per la quale non ho capito con quale criterio continuate a non frequentare l'inglese. Chi parla inglese qua in mezzo? Anzi, ok. Quanti hanno capito che cosa hanno letto delle liriche dei testi della canzone? Ah, vedi, già cominciamo ad avere dei bei records. Però, per gli altri. E comunque, intelligenti Pauca, anche quelli che già sanno possono sapere meglio. Ai tempi in cui andavo all'università io, che era tanto, tanti anni fa, se parlavi inglese era decisamente un bonus. Perché nessuno parlava uno straccio di niente, perché noi siamo italiani e per qualche ragione con le lingue non ci facciamo. Allora io mi trovavo che parlavo inglese e francese, quindi andavo proprio. Ed era il motivo per il quale avrei voluto fare il diplomatico. Poi, ringraziando Dio, non l'ho fatto, altrimenti probabilmente sarei in ceppi da qualche parte in Asia. Però, insomma, diciamo che la domanda quindi era: lei per caso parla inglese? Come dire, vabbè, però ci provo. Oggi la domanda, quando cercate lavoro, è: che altre lingue parla a parte l'inglese? So se sta cosa. No? So le brutte realtà della vita, però qualcuno trovo che sarebbe il caso che ve lo dicesse. Non potete permettervi di non parlare. Vi piaccia o non vi piaccia, sia giusto o non sia giusto, forma di colonialismo, non me ne può fregare di meno. La prassi nel mondo del lavoro di oggi è parlare inglese. Non ci sono alternative, perché il sapere per come lo facciamo noi oggi è qualcosa che si fa in modo processuale e costante. Si fa normalmente in siti che sono dei gruppi di discussione aperti a tutto il mondo. Perché non ci siete soltanto voi che hanno voglia di lavorare, ce ne sono tantissimi altri che vengono da posti nei quali l'educazione universitaria viene ancora considerata un plus, qualcosa che va fatto, non una seccatura che va evasa. E quelli sono avvelenati, hanno fame, hanno voglia, sono quelli di cui parlava Steve Jobs, siate affamati, siate folli. Ecco loro, quelli sono affamati e folli e parlano tutti inglese. Tutti, in Pakistan, in Afghanistan, dovunque, parlano inglese e si fanno sentire dagli altri e discutono con gli altri e propongono cose che gli possono essere venute in mente. Allora, se voi volete tagliarvi fuori dai centri in cui si fa il sapere, non parlate inglese, ma poi non ve lamentate se non trovate lavoro. Non è che c'è da girarci intorno più di un tot. E vi dirò di più, sarebbe opportuno che ne parlaste pure un'altra, ma un'altra diversa, non le solite che siamo abituati qui perché siamo tutti molto ormai fissi, no? Quindi parli inglese, francese, spagnolo, tedesco, per carità, va benissimo, ma non è quello il problema sono le altre, russo, cinese, giapponese, thailandese, sanscrito, quello che volete. Sono tutte lingue che servono perché il polo economico del pianeta si sta spostando a est. L'avrete notato, suppongo, no? Ecco, allora, se il polo del pianeta si sposta ad est e loro parlano tutti inglese sin dall'inizio, perché parlano quasi tutti, tranne in Giappone che sono un po' decoccio, ma vi beccate un coreano che non parla inglese. Tra l'altro, oggi come oggi mi dicono che il beatbox coreano va fortissimo. Oh, studiatevi il coreano, a Perugia è pieno di gente che insegna il coreano. Se andate a vedere nei vari cosi degli studenti, perché va fortissimo, boy band, big band, non so che cosa, perché io col coreano non ho molto a che vedere, manco con la musica contemporanea, però a parte quello, le mie serie coreane me le sono viste tutte, anche in coreano. E questo è un altro dei punti che è a vostro sfavore, perché quando eravamo piccoli noi, per riuscire a scoprire qualcosa di inglese dovevi proprio stare avvelenato, letteralmente, perché a Roma c'era un cinema che faceva film inglesi, uno, e stava a Trastevere, io abitavo dall'altra parte della città, si chiamava Pasquino, ancora ce lo ricordiamo, quindi se volevi sentire qualcosa in inglese dovevi andare fino a Trastevere e sentirti il film che non capivi un cazzo, perché ovviamente i sottotitoli c'erano e non c'erano, tu ci stavi cominciando a provare, c'era gente con delle pronunce, una volta andammo con la nostra insegnante di inglese del British, E non capiva niente manco lei. Io ho detto, vabbè, ok, allora basta, abbiamo fatto. Perché lo scozzese è un po' complicato da sentire una volta che, no? Quindi, voi invece avete tutti i modi possibili e immaginabili di studiare le ste strafottute lingue. App, programmi, testi, musical, canzoni, video, seriali. C'è l'ira di Dio con i sottotitoli, senza i sottotitoli, con uno che te li spiega, con uno che li legge insieme a te e ti spiega che cazzo stanno a dire. Santi Dio, che vi serve per farla sta cosa? Un elettroshock? E qui parliamo soltanto del vostro futuro. A me, che voi studiate inglese, non me ne può fregare di meno. Non so se è chiara sta cosa. Cioè, non ho nessun interesse di bottega, non ho nessuna convenienza, non c'ho niente. Vi dico soltanto, ragazzi, oggi le cose stanno così. Se non parlate inglese, non ci siete. Tra l'altro, manco leggete la gran parte dei contenuti su internet, perché è tutto scritto in inglese. O no? Andiamo avanti che la funzione traduci quello che c'è scritto, che vengono fuori delle cose che sono a dir poco esilaranti. Che diamine. Quindi, prendetelo, mettetelo, fateci quello che vi pare con questa informazione, però l'inglese serve. A parte tutto, serve a capire quello che vi propongo io, vi propongo in inglese apposta perché così possiate dirvi, accidenti quanto sono ignorante, cosa che io mi dico spessissimo, quindi la potete fare anche voi. Io mi sento ignorante come una ciabatta, spesso e volentieri. Per cui, no, avendo studiato per 30 anni, direi che potrei forse risparmiarmelo, però è vero, sono ignorante. Ci sono una miriade di cose che non so. Io, per esempio, ho Babbel sul telefono e ci studio tedesco, ma non ci riesco perché ormai a testa gli impegni, gli impicci e gli imbrogli, diciamo che è un po' finita la stagione. Forse quando andrò in pensione, vediamo, però comunque, cosa che non è che manchi moltissimo, se Dio vuole, sempre che sopravvivo. Ad ogni modo, che cosa ci sta dicendo il nostro amico Billy Joel? Ci sta facendo un piccolo cameo di sociologia. Parla esattamente della mobilità sociale di cui abbiamo parlato ieri, no? Il punto è esattamente questo, moving up in inglese, in americano, più che in inglese perché è americano, nello slang del caso, vuol dire salire di livello, vuol dire applicare quel famoso processo di mobilità ascendente di cui parlavo ieri. E che dice Billy Joel, che già da tempo era piuttosto critico nei confronti di questa prassi? Tu te stai a fa' mazzo come un secchio per avere più soldi per comprare casa a Hackensack, l'avete sentito, avete letto, che vuol dire comprare casa a Hackensack? C'è qualcuno, questo è un gesto per cui l'avrei venduto la tela se fossimo stati all'asta, lo sa, sì? Lei mi dice così quando dico che vuol dire, mo le chiedo che vuol dire comprare casa a Hackensack? A saperlo, dice lei, sarebbe carino. Perfetto, comprare casa a Hackensack vuol dire cambiare casa per andare in un quartiere che è più quotato di quello dove vivi. Una delle questioni connesse con questo discorso, che forse avrete presente, è la questione dei modelli di successo, la questione degli status symbol, il fatto che fai qualcosa perché la fa qualcun altro che ti sembra interessante, importante, che ti pare voglia, no? Tipo un influencer, tanto per dirne una, certo, un'idea che mi viene così random. Allora, dice, se tu devi farti un mazzo come un secchio, come il Sergeant O'Leary la seconda strofa, che fa il Sergeant O'Leary? Is walking the beat, vuol dire che fa ancora la ronda per strada, no? E quindi la famosa uniform, quelli che diciamo nelle forze dell'ordine americane sono i livelli più bassi, e poi di notte fa pure il bartender, e quindi va al bar. E quindi che succede? Che c'ha la schiena a pezzi, poverino, però sta risparmiando tutti questi soldi per cambiare la sua Chevy con una Cadillac, quella di prima, no? Perché se non la può guidare, visto che gli fa male la schiena, perché almeno lucida tutti quanti, no? Gli argenti della questione. Questa è la questione. Allora dice, ma se tu te stai a fare tutto sto mazzo semplicemente per avere più soldi, sai che c'è? Adieu, I'm moving out. Io esco. Questo è il punto. Moving up vuol dire rimanere all'interno dei processi di mobilità ascendente e discendente e quindi ovviamente accettare tutto l'insieme di convenzioni, regole, valori, norme che viene con questo, perché di questo parliamo, ragazzi. Cominciamo a capirla sta cosa. Cioè, tutto quello che voi fate, per il quale vi sentite liberi di fare quello che cazzo vi pare perché siete liberi, non siete liberi manco un po'. E siete meno liberi se non sapete che esistono tutti questi meccanismi, perché questi sono i meccanismi attraverso i quali, combennato un'altra volta, potremo vedere in fila per tre tutte quelle simpatiche canzoncine, è stata tua la colpa, no? Quella di Pinocchio, che era un capolavoro quel disco, Burattino senza fili, che dice, vedi, prima facevi come te pare, adesso guarda quanti bei fili che hai. Ecco, questo è il punto. E la questione è esattamente messa perfettamente in tono. Se tu te stai a fare tutto sto mazzo per 4 soldi per comprarti la macchina o per comprare casa e poi dire, vedi quanto sono figo, sai che c'è? Prego, accomodati, ma io faccio un'altra cosa. Io mi chiamo fuori, moving out, è esattamente quella l'idea. Poi vedremo con un'altra canzone di Billy Joel, non credo oggi, ma potrebbe pure darsi, che si chiama James, che questo ha dei costi umani abbastanza seri. Perché chiaramente, se tu vuoi moving up, se tu vuoi andare in su, ti devi adeguare a tutta una serie di richieste. No? Per esempio, devi avere una laurea, come dicevamo l'altro giorno. Non puoi andare su se non hai una laurea. Prima lo potevi fare, oggi non è più contemplato. Oggi se non hai una laurea non vai da nessuna parte, motivo per il quale abbiamo tutte queste messi di studenti che affollano le nostre aule. Quindi, vediamo di capire un po' meglio. La stratificazione sociale, nella nuova configurazione moderna, consente il cambiamento di status. Ok? Consentendo il cambiamento di status, permette di migliorare la propria condizione. Attraverso cosa? Come? Attraverso delle scelte. No? Abbiamo detto che gli status acquisiti sono tali perché tu li scegli. Nessuno va obbligato a venire qui. Credo, spero per voi, se no denunciate la cosa e possiamo parlarne eventualmente con le autorità preposte. Ma in linea di massima voi venite autonomamente all'università. Ok? Quindi è una scelta. Quale università scegliate ha a che fare con una serie di questioni e variabili. Nella gran parte dei casi, e ovviamente esclusi i presenti, la scelta ha a che fare con il prestigio che quel tipo di laurea darà una volta conseguito, che per qualche ragione viene equiparato alle opportunità lavorative che ne conseguiranno, e quindi guida in qualche modo il tuo percorso. Che c'entra questo con la stratificazione sociale e la mobilità? C'entra e come? Perché vuol dire che se tu, Stato, poniamo, o comunque parte dell'elite che in qualche modo dovrebbe dirigere lo Stato nel quale ti trovi, mettiamola così, hai bisogno che qualcuno faccia qualcosa più che altro, tu cosa fai? Lo valorizzi. No? Tu fai in modo che se hai bisogno di tanti ingegneri si diffonda un discorso nel mainstream, nei media, nella gente che parla in televisione, in cui si fa capire che ingegneria è, accidenti, wow, è proprio qualche, come fai a non essere ingegnere? E tu vedrai che l'insieme delle iscrizioni piano piano si sposta su ingegneria. Cioè è successo esattamente lo stesso quando ci fu la moda di studi della comunicazione, non so se vi ricordate, se ve l'hanno raccontato, perché noi ci siamo trovati con una miriade di scienziati della comunicazione perché non riusciamo mai a fare le cose con minimo, no? O tutto o niente. Quindi ci siamo trovati una pletora di poveracci che si erano iscritti convinti che avrebbero avuto, e qui di nuovo torna quello che credo di avervi già accennato, c'è uno scarto temporale, ragazzi, no? Se oggi ti dico, oh, grandissima scienza della comunicazione, tu ti iscrivi oggi, ma esci fra 3 anni. Quelli che già si erano iscritti sono già arrivati. So se vedete la questione. C'è uno scarto temporale che andrebbe considerato. Quelli che si sono trovati bene, chi erano? Gli smanettoni, tanti miei amici al tempo che hanno cominciato a fare programmazione prima che chiunque capisse, e quando improvvisamente c'è stato il boom dell'informatica già sapevano. Tra i quali Steve Jobs, Bill Gates, tutti questi così. Dopodiché, ancora oggi, per carità, serve l'informatica, sì, per carità, però non è più la stessa cosa. Quello è il punto. E tu come fai a leggere i processi culturali per capire fra 3 anni che vorranno? Per esempio la sociologia aiuta da questo punto di vista, perché si tratta di processi culturali di medio-lungo periodo, no? Oggi possiamo benissimo affermare che fra un paio d'anni avremo una pletora di improvvisamente di tecnici che faranno i project manager oil and gas. Perché oggi c'è un problema di gas, tutti quanti vedono l'oggi, ah, problema di gas, dopodomani mi pagano. Dopodomani non è detto, però ci saranno sicuramente. Non è che ci voglia un genio. Però il punto centrale è questo, le scelte spesso e volentieri vengono fatte per qualche altro motivo. Perché qualcun altro ha detto qualcosa, non perché voi avete deciso che, sempre non esclusi i presenti. Quindi il problema della scelta è un problema abbastanza spinosetto che va preso in considerazione, perché è ovvio che noi consideriamo tutti unanimemente il fatto che vivere in un posto come l'ancien regime sarebbe stato un incubo, perché appunto ci saremmo trovati già tutto costruito intorno e mamma mia. Però è pure vero che non abbiamo ancora ben capito quanto costi l'altro regime. Perché quell'altro regime partiva da una serie di assunti che erano condivisi da piccole elite, non erano generalmente condivisi. No? Lo stesso discorso della nascita degli stati-nazione, che guarda caso succede esattamente nello stesso turno di tempo, no? Vi ricorderete la varia questione della nascita della Francia, la nascita dell'Inghilterra, che erano già cominciate, ma diventano repubbliche, diventano qualcos'altro, diventano nazioni, non erano nazioni prima, erano imperi, erano altre cose. Tutta la storia della nascita dell'Italia, voglio dire, c'è il Risorgimento, Cavour, Mazzini, Garibaldi, Gattamelata, non c'entra niente, ma ce lo mettiamo e siamo a Narni. Come mai questa cosa è dell'altro ieri? E oggi combattiamo a spada tratta in nome della nazione, come se sta nazione fosse una cosa che era lì da che siamo comparsi sulla scena della terra, e quindi tutti dobbiamo capire. Vi ricordo che Cavour disse: fatta l'Italia, dobbiamo fare gli italiani. Che l'aveva capito benissimo Cavour, che era una parola l'Italia. Questo è il problema. Sono tutte parole, sono tutte convenzioni. Non c'è l'Italia finché non la fai, finché non fai un discorso che fa in modo che io lo possa cominciare a prendere come punto d'appartenenza, punto di incardinamento della mia vita. C'è il tuo posto. Quello sì, c'è Perugia, c'è l'Umbria, quando c'era, ma insomma, diciamo, più altro ci sono i posti dove vivi, c'è Perugia, c'è Roma, c'è Firenze, c'è Genova, quello che volete. Quelli sì, perché ci abiti, è un'altra cosa. Ma che questi poi diventino parte di una cosa più ampia che si chiama Italia, non è ovvio per niente. Tant'è che ad oggi noi abbiamo forze politiche che continuano a rivendicare la necessità di dover separare l'Italia in altre componenti, no? Perché l'Italia è una convenzione. E pensate all'Europa, no? Quella che dovrebbe essere la mossa più intelligente, nonché l'unica che ci è rimasta per poter contare qualunque cosa sullo scacchiere internazionale. Noi abbiamo 27 bande di imbecilli, scusate il francesismo, che continuano a pensare di poter fare il bello e il cattivo tempo per conto loro, come se il resto del mondo non stesse aspettando che loro. Finito, ragazzi. Sono anni che parliamo delle potenze regionali. Prendete Rifkin, un qualunque libro di Jeremy Rifkin, che è un ottimo futurologo, ne ha imbroccate pure troppe, oggettivamente. E vi dirà cosa, quello sull'Europa in particolare, che era l'unica chance che avevamo, è l'unica chance che abbiamo per recuperare un minimo di peso e di capacità di contrattazione a livello internazionale, perché se no che mettiamo sul tavolo? 54 milioni di italiani? Orgogliosissimi di essere italiani e che contano come due de briscola? Questo è il punto. Però bisogna superare la frammentazione. Stiamo sempre lì. La frammentazione purtroppo è il nostro modo di comprendere il mondo, questo lo vedremo, ne abbiamo già parlato, paradigmi esclusivi e paradigmi inclusivi. Noi siamo per l'out-out, o italiani o no, e ovviamente nell'out-out un termine ci piace e l'altro no. Quindi o sei italiano oppure sei un qua qua qua, tanto per riprendere il buon Totò. Per cui vedete che la questione è interessante. Allora, se questo discorso lo riportiamo invece, uscendo dalle grandi questioni geopolitiche, lo riportiamo alle nostre scelte. Su quali basi le facciamo noi le scelte? È interessante. Il sociologo, parte di me, vi dice in linea di massima che queste scelte si fanno su un calcolo di convenienze. Un po' come il matrimonio, come dicevamo, mi pare ieri, no? Se non erro. Allora io scelgo di fare ingegneria o economia, che oggi guarda caso chissà perché è una di quelle che va per la maggiore. Perché? Perché ho capito benissimo, anche se nessuno me l'ha spiegato in chiare lettere, che il mondo dell'economia, ciò che ruota attorno all'istituzione economica, cominciate a far l'orecchio alle parole, è più valutato di altro. E che quindi se io ne faccio parte, a me conviene. Perché mi guarderanno con un altro sguardo, perché mi offriranno dei lavori che non mi offrirebbero se mi laureassi in agraria o in qualunque altra disciplina. Non vorrei che qualcuno che ascolta pensasse che abbia dei problemi. No, è uguale. Il problema è che oggi noi siamo una cultura che ruota attorno al valore dell'economia, non solo noi, ma quasi tutto il pianeta, ringraziando Dio. E di conseguenza c'è, cioè, questo, no? Se io devo scegliere cosa devo fare per un ritorno, probabilmente mi conviene fare quella scelta lì. Perché mi sto adeguando a queste convenzioni. Perché quella scelta mi permette di cambiare macchina una volta l'anno, mi permette di comprare regolarmente il modello più grande, mi permette di andare a vivere nel quartiere che di volta in volta diventa il più alla moda. E chiaramente c'è tutta una rotazione che è giocata esattamente sul fatto che io devo succhiare il sangue e le risorse di tutti quelli che hanno questi problemi fino all'ultimo, quindi fino all'altro giorno il Pigneto, poi diventa Torpignattara che invece non c'era, ma adesso la gentrifico, poi ritorno al centro, poi vado a San Lorenzo, poi tanto per Roma chiaramente, poi ogni città più o meno ha questo discorso, per cui se tu vuoi essere fra quelli che contano, fra virgolette, vai a abitare lì, vai in vacanza d'estate in un certo punto, d'inverno in un altro punto, ti compri i vestiti in un certo negozio, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un codice, ragazzi, non è casuale. Si chiama stile di vita ed è una delle soluzioni che ci siamo inventati strada facendo per risolvere questa questione. Come facciamo a manifestare le differenze? Perché forse avrete notato nel tempo che non c'è scritto sulla vostra carta d'identità il vostro status. No, non c'è. E quindi, che facciamo? Come facciamo a far capire agli altri che siamo in un certo punto della piramide? Perché a noi ci interessa far capire agli altri che siamo in un certo... Sentite una voce? I social sono la nuova frontiera della questione. Vedo che la vostra collega ha messo direttamente il dito nella piaga con tutto il pugno anche. Però non è che nel frattempo questo sia cambiato, no? Pensate soltanto alla famosa querelle che c'è attualmente, di cui ho sentito parlare, sebbene tenda a riuscire, cerchi di evitare, ma la faccenda fra Hillary e Totti sugli orologi Rolex, no? Ecco, non è casuale, anche a livello social, però si fonda su cosa? Su uno di quelli che è stato ed è ancora per moltissimi lo status symbol, no? Tutti compri un orologio che è un oggetto che non serve a niente, a nulla, è del tutto inutile. E ci spendi una fortuna. Perché? Perché puoi sapere l'ora precisa, ma anche detto che funzioni, tra l'altro, però probabilmente ormai lo faranno. Ma a te non interessa dell'ora, a te interessa che lui ti veda col Rolex e pensi, cazzo, quanti soldi c'ha questo. Facile. C'era un film che si chiamava Americans, se qualcuno vuole fare un po' di cinefilia, in cui c'è una scena bellissima in cui arriva questo nuovo... C'è un ufficio di, non mi ricordo se un'assicurazione o cosa, che non sta andando bene. Allora mandano uno di questi nuovi manager che hanno tante idee per la testa. Scusate, devo sopprimere quello che direi perché non lo posso dire a lezione, quindi devo per la testa, chiudo. E questo che succede? Prende de petto, mi pare, Jack Lemmon, che era un eccellente attore, forse non lo avrete presente, ma era veramente uno spettacolo. E con quel modo di fare da ganassa, come si dice a Milano, dice: l'hai vista la macchina qui sotto? E lui dice: no. Lo vedi questo, l'orologio famoso? E lui fa: perché? Perché quella macchina e questo orologio sono io, che è una battuta perfetta. Perfetta. Lui è soltanto una macchina e un orologio. Però per la gran parte basta e avanza. Questo è il punto. No? Torniamo alla famosa faccenda dell'anello di Mordor. Questo è il punto, no? Tu te compri tutte quelle cose perché tu sei niente senza. Io gradirei che questa cosa voi la capiate. Perché continuare a cercare di diventare qualcuno attraverso gli oggetti è una trappola infernale. Perché gli oggetti scadono, si rompono, cambiano. Tu te puoi essere comprato quello che ti pare, ma fra 3 anni non ci penserà più nessuno. Oggi è il top della gamma. Fra 3 anni, 3 anni, esagero, diciamo 3 anni. Te guarderanno ancora con quello di 3 anni fa, poraccio. Fantastico. Quindi l'unico modo che tu hai per poter essere diverso da tutti gli altri è realizzare la tua unicità. Mi ricordo che se parlavo di unicità l'altro giorno, chi si sente unico, mi pare aver sentito questa cosa. Non te devi sentire unico, tu sei unico. Al di là di tutto, sei unico per una questione dimostrata in modo ineccepibile ormai a livello fisiologico. Ognuno di noi ha un DNA diverso. Quindi noi siamo unici. Fine, non c'è da girarci intorno. Il problema è che i primi a non esserne convinti siamo noi. E quindi cerchiamo delle strategie esterne, esteriori, che sono, guarda caso, terribilmente funzionali a qualunque forma di consumo ossessivo, perché altrimenti non si spiegherebbero tante cose, come vedremo a momenti. e cerchiamo di diventare unici attraverso quelle. Quindi ci facciamo i buchi addosso, ci montiamo i pezzi di ferro, ci facciamo le scritte, ci strappiamo gli abiti, cambiamo gli abiti, compriamo le scarpe, ributtiamo le scarpe, mettiamo una scarpa dentro una scarpa di un altro, i calzini spagliati perché ammazza quanto sono originale. Per carità, tutto molto carino, ma so solo delle fregnacce se non c'è qualcosa sotto. So se è chiara sta cosa. Questo è il punto. E le cose che stanno sotto sono un attimo più complicate e richiedono un po' più d'attenzione, no? Il buon Billy Joel che ti dice good luck, I'm moving out, lo sa che lui non ce vuole stare lì. No, come, non so se avete visto Into the Wild, voi non c'eravate, l'abbiamo visto con i vostri colleghi dell'anno scorso, da poco, ma Into the Wild è esattamente la stessa cosa, stessa storia, estrema, costosa, drammatica, come volete, tragica, anzi più che drammatica. Però di fatto il discorso è lo stesso. Tu lo puoi benissimo sentire che non è tua sta roba, che non ti interessa. Però devi avere il coraggio di dirlo, perché se no non serve a niente. Che lo fai? Tu lo fai per conto tuo, nella tua stanzetta, io sono da una parte. Lo potresti pure fare, però è frustrante, mentre invece dovrebbe essere un gesto, no? Espressivo. Tutti parlano dei gesti espressivi. Ecco, i gesti espressivi sono quelli che dovrebbero far capire agli altri chi sei dentro, non fuori. Non c'è niente ad espressivo nel comprare l'ennesimo orologio, l'ennesimo paio di scarpe, l'ennesima borsa, l'ennesima macchina. Chi se ne strafotte, ragazzi? C'è qualcosa di espressivo nel dire non so d'accordo. Non so se vi ricordate quel ragazzino che andò a parlare con i banchetti di Casa Pound e gli disse ma io non so d'accordo. Ecco quello, quello era espressivo. Quello è un gesto espressivo. Addirittura fece le prime pagine dei giornali, roba da matti. Però è quello il punto. È quando prendi posizione, vedremo che prendere posizione è una parola, è una frase che è fondante e ci riporta all'importanza del nostro corpo, vuol dire stare in piedi, vuol dire drizzarsi contro qualcuno e dire no, io credo che sia così. Parliamone o menamose, come te pare, però di fatto non sono d'accordo che tu dica queste cose senza qualcuno che ti faccia presente che non è vero, che non parli a nome degli italiani, che non parli a nome del popolo, che non parli a... tante cose che si sentono continuamente. Chi si arroga il diritto di parlare a nome di chi? No, problema interessante. Quindi, come vedete, c'è un margine, ovviamente, no? Quindi qual è il problema? Il problema è sapere chi si è, il famoso conosci te stesso sul quale già abbiamo girato un po'. Quando è che tu puoi fare cose di questo genere? Quando è che puoi scegliere, come dicevamo ieri, il tema che ti interessa, l'argomento che vuoi cavare dall'ovvio e non altri? Quando è che puoi farlo senza che qualcuno dica ma perché lo fai? Fai questo che conviene, è più interessante, te paghiamo, non te paghiamo? Chi se ne frega? Ecco, mettiamola così. No? A me interessa questo. E guarda caso, a me interessa questo ha anche un suo ritorno per il collettivo, perché di questa cosa non credo di avervene parlato. Voi sapete chi è Richard? Donald? Il nome non è Harold, forse Feigenbaum. Niente, gli eroi della scienza li trattano perfino peggio degli eroi delle scienze sociali, e questo è divertente. È un grandissimo, non so se è o è stato, perché non mi pare che sia morto, però non è che posso stare a seguire tutte le biografie dei matematici. Comunque è stato uno dei più grandi teorici matematici del secolo scorso. Come quasi tutti i grandi teorici matematici, dal nostro punto di vista aveva qualche piccolo problema di relazione, di cosa. Vabbè, capita. Allora, questo signore un bel giorno decide di modellizzare le gocce che colano da un rubinetto. Che vuol dire? Vuol dire scrivere un insieme di equazioni che preveda il formarsi e la forma che avrà una goccia da un rubinetto che perde. Problema di eminente inutilità, diremmo tutti quanti, no? Perché noi abbiamo le basi su cui decidere. Domanda: su che basi noi sappiamo che è utile o inutile una cosa? Perché questo è interessante. Su quali basi? Pensateci, poi magari ne parliamo. Allora Feigenbaum si chiude nei sotterranei dell'MIT, dove insegnava, con una vasca vecchia, un rubinetto che perde, e comincia a scrivere equazioni che dovrebbero descrivere questo strano flusso che lo affascina. Ovviamente non è una scelta che lo rende particolarmente, come dire, popolare nell'insieme del corpo accademico, però lui se ne fotte perché un po' è matto e un po' sa quello che vuole, e continua. A un certo punto arriva un suo dottorando e gli fa, senti, ci sarebbe un convegno di matematica, forse se venissi a presentare i risultati che hai ottenuto finora, magari no, se non altro non ti cacciano via, perché l'aria era quella più o meno. Vabbè, allora Feigenbaum va a presentare questi risultati, s'alza uno e gli fa: ne parliamo un attimo, scusa, perché questa cosa secondo me serve a risolvere un problema che non riesco a risolvere io. Che mi serve? E chi era questo? Quello che ha inventato il protocollo HTTP con cui voi navigate. Quindi la goccia, che non doveva servire a un cazzo, è riuscita a fare uno dei protocolli più importanti degli ultimi 50 anni. Che vi piaccia o no, ragazzi, il sapere si fa così. Ringraziando Dio, aggiungerei, perché se noi dovessimo fare il sapere solamente sulla scorta di quelli che hanno tanti soldi e hanno bisogno di cose, saremmo in una situazione finita. Già credo che ci stiamo più o meno. Però il sapere funziona che tu fai quello che ti va di fare. Non sempre, ma almeno anche. Quindi puoi anche fare delle marchette, puoi anche studiare dei temi che siano condivisi, puoi fare un po' quello che vuoi, però devi ricordarti che è uno spazio per te. Te lo devi tenere. Perché né tu né nessun altro sa cosa potrebbe venirne. Questo è il punto. Il fatto che noi ci permettiamo di dire che qualcosa è inutile è un atto di presunzione stupida. Che la presunzione di solito si accoppia con la stupidità. Quando abbiamo tutta la storia della scienza che è un lungo elenco di cose che andavano, non andavano fatte, sono state fatte per sbaglio, sono state fatte per caso. Non c'è nessuno che si siede lì e dice: mo scopro la doppia elica del DNA, tanto per dirne una che è correlata a quello che diciamo. Com'è successo che sti due si sono messi d'accordo l'uno con l'altro, hanno elaborato questa teoria che avevano già intravisto e l'hanno estratta dal cilindro? No, non hanno capito niente entrambi, avevano scritto due saggi che hanno mandato a uno che era disordinato, il quale se l'è trovati uno sull'altro, l'ha letto in sequenza e ha detto: cazzo, ma qui c'è una cosa importante, e l'ha chiamato lui. Tanto per dire, no? Quindi smettiamo, lasciamola perdere sta cosa che c'è il genio che improvvisamente via e c'ha delle idee, salvo Archimede Pitagorico, che per carità lo teniamo con noi, però nella gran parte dei casi c'è un coefficiente infinito di fortuna, di caso, di sincronicità, che è questo meraviglioso meccanismo per il quale le cose che sembrano non avere nessuna correlazione accadono insieme e a te si presentano davanti e tu dici: sai, quando diciamo è un segno, può darsi. Noi oggi abbiamo un sapere anche scientifico che ci autorizza a parlare di queste cose. Perché i grandi fisici, i grandi studiosi di oggi si sono accorti che ci sono delle, come dire, delle perturbazioni all'interno della statistica, che non è vero che tutto ha la stessa probabilità di accadere. Ci sono alcune cose che sono più probabili di altre, anche se non abbiamo ancora capito perché. No, ci sono delle specie di percorsi facilitati anche per l'esperienza, anche per i processi. E noi invece ci continuiamo a comportare come se fosse tutto quanto uguale, dietro a Cartesio, questo lo vedremo con calma, però insomma è carino dirlo. Noi continuiamo a pensare che tutto sia uguale a tutto e non è vero, manco le scienze lo dicono più. Soltanto noi scienziati sociali, che siamo de coccio, più realisti del re, continuiamo ad applicare queste pretese che nessuno scienziato dotato di senno oggi applicherebbe. Ok? Quindi teniamolo presente. Le cose accadono perché spesso e volentieri strane sinergie si attivano perché per farle accadere. E questo, capitelo bene, lo dico anche per me, vuol dire che il nostro ruolo è meno cruciale di quello che ci raccontiamo. Non so se è chiara sta cosa. È un discorso che smantella in parte questa egomania che ci affligge. No? Ah, l'ho fatto io, ma hai fatto tu che? Cosa? Che sono tutti concetti spesso e volentieri che sono stati detti, ridetti, stradetti, ripetuti, che poi a un certo punto per un qualche motivo l'hai ripresi, gli hai aggiunto una parola, hai trovato il momento giusto, sei capitato al momento giusto da un punto di vista mediatico e improvvisamente pare che te li sei inventati tu. Va bene, ma ricordiamocelo che non è così. Quello è il punto. Non so se qualcuno di voi crea qualunque cosa, dipinga, poesia, quello che volete. Allora, se per caso avete mai creato, siete entrati in quello che un collega da nome impronunciabile ungherese, che non vi dico perché non mi ricordo mai, chiama il flusso, ecco, voi lo sapete che lì voi non ci siete. Dopo vedete i risultati di questo momento di, come dire, di canalizzazione, la vogliamo chiamare così, dove c'è anche il vostro sapere, ma non è quello che fa la musica. Voi in qualche misura aderite a un qualcos'altro, che fa sì che voi andiate avanti, scopriate cose, eccetera. Non siamo noi con degli atti volontari che facciamo la ricerca. O meglio, facciamo la ricerca, ma non scopriamo. La scoperta semmai si presenta. E i greci, che tutte queste cose le avevano capite benissimo, questa cosa la chiamavano con un nome magnifico, che è Kairos. Il momento. Il momento in cui tutto questo tuo fare, questo tuo girare, le cose che hai fatto, quelle che farai, quelle che eri, la gente che frequenti, i casi del mondo, improvvisamente, puff, ecco, c'è la scoperta. No? Il momento del sacro, anche per molti versi. Quindi rinunciamo a questa monomania. Noi siamo scarsamente interessanti, ragazzi. So che è brutto dirlo a gente che è convinta di essere al centro del mondo, sempre facendo ovviamente tutti i distinguo del caso e non prendendomela con voi, però noi abbiamo questa tendenza a pensare di essere molto importanti. Ecco, noi non siamo per niente molto importanti, e se riusciamo a far pace col fatto di non essere molto importanti, corriamo perfino il rischio di fare cose importanti, perché la nostra convinzione di essere importanti è un ostacolo serissimo a che si scoprano cose. Ci ingombriamo da soli. Non è casuale che le discipline orientali da sempre lavorino per far cosa? Per ridimensionare l'io, guarda un po' i casi della vita, no? Per venirne fuori, perché l'io è ottimo per tante cose, ma per altre è una trappola. Allora, le discipline orientali che ti dicono, guarda che tu, se riesci a far tua un'altra prospettiva dove non ci sia sempre sta voce che ti dice io voglio, io faccio, io sono, eccetera, queste cose che conoscerete, suppongo, va meglio. Riesce a essere più te stesso, e questo l'ha capito anche Nietzsche, che non era orientale ma aveva una mente un tantino, come dire, fuori dai canoni, tant'è che parlava del piccolo sé e del grande sé, no? L'io e il sé sono quelle cose di cui stiamo parlando. L'io, per quanto ci racconti che c'è solo lui, è una parte di noi, una piccola parte di noi estremamente pretenziosa, che pretende di essere sempre lì e di essere sempre in controllo, no? Con tutta questa serie di frasi che ci stiamo ripetendo, poi dalla pandemia è diventato un delirio, ma pure prima, no? Tutto ok, tutto bene, sì, tutto sotto controllo, tutte queste frasi che cazzo stai, di quando? Quando è che sei tutto sotto controllo? Dimmelo, ecco. Allora, quello che ti dice che è tutto sotto controllo, vi ricordo che, uno, arriva tra i 6 e i 7 mesi dopo che siete nati, quindi nel frattempo che cosa eravate, cosa siete, non si sa, però arriva dopo. Quando andate a dormire, che fa? Dov'ha? Esce con gli amici e si fa una birra? Oppure scompare? Parliamo di cose banali. Il sonno. Non ci capiamo niente con tutto che abbiamo. Vogliamo andare su Marte insieme a Elon Musk, come dicevamo ieri, ma del sonno non sappiamo praticamente nulla, né a che serve, né che succede quando dormi, dove va a finire, che succede nei sogni, sono veri, sono pippe mentali, ci sono momenti di veggenza. Io ho vissuto almeno 4 situazioni che mi ero sognato e mi ricordavo, quindi ci sono rimasto così quando sono successe, perché sono strane, no? Non sto dentro Matrix, sto qui, quindi come mai mi ricordo, sta battuta l'ho sentita, ma la ricordo perché l'avevo raccontata, perché ero andato a casa, avevo sognato, ero uscito la mattina, a mia moglie, ho sognato che uno mi raccontava che lui faceva le vacanze in Sardegna vendendo i vuoti di bottiglia. Tu pensa come cazzo mi è potuto venire in mente? 3 anni dopo faccio i 3 giorni del militare, sto mi trovo in una stanza a Perugia sfigatissima con uno che mi dice le stesse esatte parole, oh, sai che sfango vendendo i vuoti di bottiglia. Io lo guardo così, dico, ma come? Com'è successa sta cosa? È divertente e capita. Quindi non ne abbiamo idea. Comunque, ad ogni modo, già abbiamo 7 mesi in cui l'io non c'è. Ci abbiamo 8 ore al giorno se dormite quello che dovreste, ma comunque le ore che dormite in cui l'io non c'è. Ma mentre siete qui, l'io c'è sempre. O vi perdete a guardare da qualche parte e vi sembra di essere finiti su un atollo indonesiano, o vi ricordate quello che avete fatto ieri sera, madonna quanto stavo bene, oppure quello stronzo, ma dove siete? Quanto siete qui? Che questa è la domanda interessante, che guarda caso fanno proprio le discipline orientali. Perché? Per smantellare questo balbettio irritante di una funzione che pretende di essere tutto ed invece è una parte, e sarebbe carino che tornasse ad esserlo, perché ci sta rovinando l'esistenza. Come diceva la mia insegnante di Tai Chi, perché ho fatto anni di Tai Chi oltre ai Judo e tante altre questioni, se tu vuoi fare Tai Chi, pensa al fatto che ti stai lavando i denti mentre ti lavi i denti. E già quello è un gesto rivoluzionario. Chi di voi sta attento al fatto che si lava i denti mentre si lava i denti? Voi di solito state a pensare a quello che farete domani mattina, ripensate a quello che avete fatto nel pomeriggio, strategie su come fai a pagare a quello o a quell'altro, come fare in modo che tutti pensino che sono fighissimo, qualsiasi cosa tranne quello che state facendo. Voce. C'è qualcuno che vuol dire qualcosa? Ok. Allora, questo è il punto. E sono tutte questioni estremamente banali se le guardate come sono. Non abbiamo fatto niente di rivoluzionario. Però il problema è esattamente quello. Quando il tuo io è lì e fa cose? Che è esattamente lo stesso discorso che vi facevo per la famosa faccenda degli esami, no? Perché tu devi chiedere, e questo è dall'altra parte, perché tu devi pretendere che il tuo io sappia tutto quello che serve quando non serve a niente? Tu devi sapere quello che serve quando te lo chiedono, all'esame. Prima puoi legittimamente non ricordarti nulla. Perché non c'è un momento nella tua vita in cui tu hai tutto il tuo sapere disponibile davanti a te. Quello che a te serve è che il sapere che sai, che non sappiamo dov'è, tra l'altro, vi faccio presente, perché queste sono tutte quelle cose che non ci raccontiamo, no? Però non sappiamo la memoria come funzioni, dove vadano i ricordi, come tornino. Tutte cose banali, continuiamo ad andare su Marte con Elton. Però... quel sapere lì a te interessa che torni quando ti serve, fine. Quindi a te servirà quando? Quando fai l'esame, non prima, auspicabilmente dopo, però comunque in certi momenti. Quindi deve essere un sapere che tu sei in grado di richiamare quando serve. E se l'hai ingombrato con le riletture fino all'ultimo momento, se hai continuato a leggere dei riassunti senza capire un cazzo di quello che leggevi, se non l'hai costruito come un sapere utile, quel sapere a te non servirà mai a niente. So se sta cosa è chiara. Dimmi. Vabbè. Ok, grazie. Ah, perché rientra... Ah, ok. Sempre che me lo facciano fare. Che ora è? Scusate, ragazzi, perché qua... Ok, facciamo anche un break al momento, così poi finiamo. Riepilogano le cose, no? Ripetita Juvent, effettivamente. Allora, finora, al di là di tutta una serie di valutazioni, aneddoti e tentativi di chiarimento del senso, abbiamo visto come uno dei problemi non affrontati ad oggi della questione degli status acquisiti siano i criteri di scelta, no? Perché nel momento in cui questo discorso viene fatto, come d'altronde viene fatto per la democrazia, quindi sono temi piuttosto sensibili per l'oggi, le minoranze che propugnano queste questioni sono convinte che tutti si comporteranno come loro. Cosa che invece è palesemente sbagliata, no? C'è tanta gente che pensa in altri modi, tanta gente che non pensa, tanta gente che altri... Cioè, non è detto che le cose debbano andare tutte così. Allora, che succede? Che tutti si pongono il problema del conosci te stesso? No, guarda un po' i casi della vita. Tutti fanno in modo da adottare una versione di se stessi che sia compatibile con la gran parte delle parole d'ordine che vigono a un certo punto. Quindi noi oggi ci troviamo in quello che viene definito da molti miei colleghi, nonché da me, neoconformismo, ovvero sia siamo arrivati a una normatività dei comportamenti che per noi era inimmaginabile. Oggi l'appartenenza a un gruppo che è a un gruppo informale, quindi un fatto, diciamo, culturale, un fatto sentimentale, un fatto di simpatie ed empatie, viene codificata attraverso certe cose che fai, certe cose che metti, certe cose che acquisti, e se non le metti, non le fai e non le acquisti, tu non sei parte del gruppo. Questo è interessante, problematico, però da un punto di vista di sociologia è interessante, perché ci fa vedere questo, come tentiamo di manifestare lo status. Evidentemente questo ha anche a che vedere con un altro tema che abbiamo toccato tra me e la professoressa Corvino, ovvero sia il fatto appunto che questa appartenenza spesso non è sentita già da noi. Noi siamo il problema di tutte queste dinamiche, come già vi ho detto parlando dell'autostima e della mancanza di autostima. Il problema è lì. Se tu sei quello che non si sente nello status, che non sa manco che esiste lo status, ma non te senti un granché, non sei particolarmente entusiasta, pensi di... già stiamo messi male. Quindi tu questo status lo dovrai programmare in modi sempre più normati, sempre più rigidi, sempre più ineccepibili. Ok? Quindi teniamo presente che mentre in alcune società, come qualche vostra collega mi ha detto la volta scorsa, soprattutto usiamo quella indiana per capirsi, che è quella appunto dove gli status sono scritti per legge, quindi lì lo sai, no? Sei in una casta e ci resti, quindi non ci sono grossi cambiamenti e sai tutte le regole relative. Noi oggi ci troviamo in una situazione di estrema fluidità che, per quanto sia un termine molto di moda, da un punto di vista di costruzione del sé, è una condizione abbastanza complicata. Tutti i grandi autori che hanno praticato l'oscillazione, cioè tutti coloro che hanno tentato di dislocarsi rispetto a questo insieme di pretese, sono quasi tutti impazziti o sono morti giovani. Novalis, Nietzsche, potremmo fare molti esempi. Novalis forse ve lo ricorderete perché è il padre del romanzo di formazione, guarda caso, esattamente quello che ci stiamo raccontando qui, la famosa Bildung, la chiamano i tedeschi. È una delle mie, come dire, figure emblematiche in quello che andrebbe fatto. E questa Bildung ovviamente c'ha il problema che è un compito che devi fare tu, non te la posso fare io la tua Bildung, te la devi fare da solo, come abbiamo già detto estensivamente. Però vi ricorderete Goethe probabilmente, qualcuno che al liceo ha studiato qualcosa o comunque ha seguito un po' di italiano, si ricorderà l'Enrico von Rotterdingen, non credo, di Novalis, ma Novalis ha scritto gli Inni alla notte che erano meravigliosi, ma tutto il Wilhelmmeister di Goethe è tutto romanzo di formazione. Cioè, tutto il romanticismo sguazza nei romanzi di formazione. Le ultime lettere di Jacopo Ortis sono romanzi di formazione. Tutto quello che state leggendo negli ultimi anni è romanzo di formazione. Harry Potter è un romanzo di formazione in 7 volumi, ma quello è, non è che c'è da girarci intorno più di un tot, no? Quindi è evidentemente un tema che abbiamo a cuore. Spesso e volentieri, questo avere a cuore questi temi ha a che fare col fatto che poi non li fai, li leggi, ma non li pratichi. O perlomeno non credi di praticarli, ma di nuovo sbagli, perché tu comunque vivi, tu comunque accumuli esperienza, tu comunque saresti probabilmente tenuto per il tuo stesso bene a fare di questa esperienza qualcosa, no? E quello è il punto, quello è il materiale che hai, non altro. Se anche se volessi, ti piacerebbe tanto essere altro, tu quello sei, e sarebbe carino che con quello facessi qualcosa, il che non è esattamente il... Come dire, il discorso che gira in questi anni del fatto che puoi essere qualunque cosa tu voglia. Difficile, per carità, prendiamolo per buono, ma non è vero. Non è vero perché, e torniamo a quello che abbiamo detto degli status scritti e degli status acquisiti, l'idea che non esistano più status scritti è falsa. Quindi il fato che cacciamo dalla porta rientra dalla finestra. Perché noi ovviamente perché concentriamo tanta attenzione sugli status acquisiti e tentiamo di svuotare gli status scritti, perché li sentiamo come un'imposizione, perché noi abbiamo quest'idea di essere liberi e quindi come posso io in qualche modo essere sottomesso all'atto della nascita? Non faccio commenti, espongo semplicemente, perché sennò dovrei mettermi a dire parolacce, non è carino. Allora, questo fatto della nascita, per quanto ci piaccia dire cose, tipo l'ascensore sociale di cui parlavamo ieri, resta estremamente importante ad oggi. Per tanti motivi. Allora, facciamo una breve carrellata dei tipi di status con i quali abbiamo normalmente a che fare oggi. Allora, un tipo di status ha a che fare con l'appartenenza, la nascita. Quindi quello è proprio così. Dove nasci fa la differenza. Credo che tutti lo sappiate senza che ve lo debba spiegare perché, immagino, no? Ecco. Poi c'è diciamo, la dimensione culturale. Poi c'è la dimensione economica. Vi pare che ne manchi qualcuna? Sociale, no, direi che è riassorbita più o meno nell'appartenenza e nelle altre. Ne sarebbero due, una è diventata molto rilevante ultimamente, l'altra lo era moltissimo prima, ma pare che vi sfugga a tutti quanti, cioè la religione, ragazzi. Incredibile, ma è vero, l'appartenenza religiosa, il modo in cui si vive il rapporto col trascendente, fino all'altro ieri era focale, cruciale, in assoluto, molto più che quanto mi sembra che voi immaginiate. Oggi facciamo tutti finta che non gliene freghi niente a nessuno, salvo poi, ah, ma quello è musulmano. Vabbè, però, lasciamo perdere. E poi c'è la sfera sessuale, il gender, che sta diventando una delle, come dire, no? Dei principali problemi che ci stiamo ponendo. Allora, in queste cinque sfere, quali sono tutte acquisite? È buffo come quando cominci a pensarci le cose si complicano, eh? Questo è carino. Allora, a sfera dell'appartenenza direi di no, perché ci sei nato, quindi quella è fine. Sfera culturale, qui direi di sì, ma non sempre, ma non solo. Perché? Perché noi sappiamo, per una serie di studi che vedremo forse un po' più nello specifico, che la famiglia nella quale nasci, a seconda del trattamento in cui ti sotto, a che ti, che, cioè, del modo in cui ti fa crescere per i primi 3 anni, può fare per te una differenza enorme nella successiva parte di vita. Perché tu per i primi 3 anni sei diverso da quello che sei ora. Hai un cervello che è tutta un'altra cosa. E più lo usi, e più te resta. Meno lo usi, meno te resta. Perché i giochi dei bambini piccoli oggi sono una cosa che noi tendenzialmente reggiamo a stento? Perché noi abbiamo già il cervello degli adulti. Per loro invece quelle cose con luci, suoni, movimento, no? Tutte cose, perché vengono so così che tu le guardi e dici, oddio santo, per favore chiudetemi? No, è utile perché? Perché servono ad attivare il maggior numero possibile di piste neurali nel cervello. Perché a un certo punto noi nasciamo con questo cervello che è iper ricettivo e l'io non c'è. Ricordiamocelo perché è carino. Poi a un certo punto accade una cosa che si chiama potatura, in inglese è pruning, e per qualche ragione tutte le piste in più, cioè quelle che tu in questi primi 3 anni non hai attivato, vengono tolte. È chiaro che non è deterministica la questione. Tu puoi essere un torso de broccolo pur avendo avuto 3 anni magnifici in cui ti hanno parlato di musica, d'arte, ti hanno fatto cose, o puoi essere uno che pur essendo nato in mezzo con le pecore è un genio. Edgar Morin rientra nella seconda categoria, tanto per farvi capire. Autodidatta di una famiglia completamente priva di qualunque strumento culturale, però è diventato quello che è, quindi capitela con un po' di intelligenza. Però di fatto, se tu nasci in una famiglia avvertita che sa di queste cose, hai più probabilità di altri di avere un accesso al mondo della cultura, una ricchezza di ritorni, una carriera, successo, tutte le cose che ci piacciono tanto. Quindi, mentre l'appartenenza era tutta dell'appartenenza, nella parte culturale possiamo dire che principalmente è oggetto di scelta, con tutto quello che ci siamo detti l'ora scorsa, ma c'è comunque una componente ascritta. Anche perché, ve lo accenno, ma dovreste più o meno forse averlo già orecchiato, la famiglia è la principale agenzia di socializzazione, cioè è principalmente responsabile di tutta una serie di processi che ci interessano molto, come vedremo. Per cui, come vedete, essendo la famiglia ancora qualcosa che accade a prescindere dalla tua volontà, abbiamo qualche piccolo problema. Economico. Questo si commenta da solo, direi. Soprattutto in Italia, no? La famosa faccenda dei bamboccioni, tutte queste stronzate, però di fatto il fatto che tu nasca in una famiglia abbiente o no fa una certa differenza. Anche qui, inutile girarci intorno, mettersi dietro le dita, raccontarci stronzate, ora ve ne racconto qualcuna, tanto per farvi capire il tenore della questione, perché potrebbe sfuggirvi. Però anche lì, certo, tu puoi fare delle scelte oculate da un punto di vista di preparazione, di mestiere, diventare ricco per conto tuo, nessuno lo nega. Però hai alle spalle, o non hai alle spalle, una possibilità. E non solo. Oggi, nella situazione dell'ascensore sociale rotto di cui parlavamo ieri, che dovreste cominciare a rendervi conto vi riguarda, quindi ragazzi, non mi guardate con un'espressione beota, perché poi sono cazzi vostri. Di nuovo, non è un mio problema, è un vostro problema. So se è chiara, prima o poi vi si chiarirà questo aspetto, però nel frattempo faccio il possibile perché v'entri in testa. Quindi, oggi che il famoso ascensore sociale è rotto, sono sempre di più coloro che fanno il lavoro del papà. Pensa un po', siamo tornati al premoderno. Vabbè, ho capito, a me fa schifo al dentista, ma mio padre c'ha uno studio. Non so se vi è mai capitata una frase del genere. Che vuoi fa? Visto che non si campa, visto che non ci sono alternative, visto che l'ascensore sociale è rotto e non ho possibilità, mi arrangio, quindi vado a studiare odontoiatria, anche se a me mi fa schifo, tutta gente con la bocca aperta, tutti quegli odori, il sangue, però voglio dire, ragazzi, qui, come si dice a Roma, dobbiamo mangiare, no? E quindi, no? Tu c'hai un padre notaio e non fai il notaio? È una scelta difficile, devi essere coraggiosissimo, perché insomma comunque, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, anche per quanto riguarda la sfera lavorativa della ricchezza personale, dobbiamo sceverare una quota, guarda un po', è ascritta. Sul gender possiamo discutere estensivamente, però secondo me il modo in cui nasci c'entra. Vi bene o male. Dopodiché te lo interpreti come ti pare, però comunque parti da una condizione che è quella. Eppure quella è la scritta. Quindi, guarda caso, nell'insieme dei temi che partecipano nel fare lo status, l'ascrizione c'è e come. L'ascrizione c'è e come. C'è niente, non c'è. È inutile raccontarsi balle. Di nuovo, sono belle balle, però sono balle che lasciano il tempo che trovano, perché poi nella prassi tu lo sai benissimo che nascere in una famiglia fa la differenza rispetto all'altra, fa la differenza rispetto agli istituti dove andrai a studiare, fa la differenza rispetto a chi frequenterai e chi no, fa la differenza rispetto a chi avrai attorno e che farà. Questo ve lo dico tornando a quello che dicevo prima, se vi sbagliaste o aveste degli istinti riproduttivi estremamente marcati e vi trovaste un bambino tra i piedi fra poco, prendetegli una tata che parla un'altra lingua. Perché i 3 anni iniziali sono quelli in cui le impari le lingue. Perché se tu lasci un bambino per 3 anni con uno che gli parla in russo, in cinese, in giapponese, in quello che ve pare, quel bambino c'ha no la pensione, de più per quando poi cresce. Ed è facile. Basta investire un tantino in una tata. No? E questo ve lo garantisco perché io ho avuto la fortuna, come credo di avervi già detto, di avere una nonna che mi parlava in francese. Pur detestando io cordialmente il francese, soprattutto da piccolo, perché era uno stronzo, però lei imperterrita mi ha parlato in francese da quando sono nato fino a quando non è morta. E io il francese, ancora oggi, i miei amici francesi dicono: ma come cazzo vai a parlare francese così te? Perché di fatto è una mia lingua madre, la so. Fine. Ne vogliamo parlare di questo? Poi l'ho affinata, sono andato a studiare, ho fatto le cose, quello che vi pare. Però di fatto io oggi scrivo e leggo correntemente in inglese e in francese. Senza un grosso sforzo. È comodo. So se è chiaro. Allora, se tu riesci a fare in modo che questo bambino che viene parli correntemente russo, cinese, indiano, spagnolo, spagnolo sta diventando la lingua del pianeta, quindi senza andare troppo lontani, però comunque gli dai qualcosa che lui è in dono, cioè lui non fa nessuna fatica. Ragazzi, noi in quel periodo apprendiamo molto più di quanto voi abbiate idea. Io vi spiegherò tutte le cose che avete imparato in quei 3 anni o parte. Però non riusciamo a immaginarlo, perché noi siamo altro, non ci ricordiamo. Chi si ricorda i primi 3 anni di vita? Qualcuno di voi ha dei ricordi che vanno a 3 anni, 2 anni e mezzo? Io a stento, credo 5, 4, ma proprio esagerare, poco. Non ci ricordiamo un tubo, no? Però ci siamo stati e l'abbiamo fatto, no? E abbiamo imparato un sacco di cose, pur senza saperle. Dimmi. Ah, vedi, qui è pericoloso perché un mazzi a mano da becco, invece niente. Quindi questa cosa, come la chiamiamo? Già ve lo dico perché poi la riprendiamo intanto. La chiamiamo cultura implicita. Tutte queste cose che noi apprendiamo senza sapere di starle apprendendo, spesso e volentieri ci vengono insegnate da gente che non sa che ci sta insegnando. Perché noi vediamo comportamenti, non vediamo gente che sale in cattedra e ci dice cose. Facciamo un esempio banale. Nei vostri ricordi, qualcuno si ricorda che la mamma o il papà l'ha messo seduto e gli ha detto: mo te insegno a sorridere? No, vero. Eppure, il sorriso è uno degli strumenti espressivi più complessi che noi abbiamo a disposizione. Il sorriso ci permette di dire qualsiasi cosa, tant'è, tanto per tornare alle discipline orientali, che Buddha, quando sceglie il suo successore, gli porge un fiore e gli sorride, non dice una parola. Cristo, che era un po' così, si era distratto, ha detto: tu sei pietra, su questa pietra costruirò sta massa. Vabbè, ecco, quindi c'è una certa differenza, no? Lui invece ha questo discorso perché il sorriso non è naturale, ragazzi. I gesti che fate non sono naturali, l'avete appresi in quei 3 anni in cui non vi ricordate un accidente e avete continuato ad apprenderli perché man mano lo vedi e cominci a imparare, no? L'incresparsi delle labbra, l'accentuarsi del sopracciglio, ma chi ve l'ha insegnato mai? Lo sguardo da stronzo, lo sguardo da rimorchio, lo sguardo da... tutte quelle cose che conoscete benissimo, chi ve l'ha insegnata? O no? Per tornare all'io, visto che abbiamo parlato di rimorchio, vedo che c'è stata tutta una serie di... Voi siete quelli del lunedì mattina o del sabato sera? Perché mi risulta che siate sempre gli stessi, ma francamente... ho qualche difficoltà a identificarvi, se ci penso. No? Quindi questa monolitica pretesa di essere uno fighissimo, peraltro, nella prassi non c'è. Guardatevi, nella prassi voi siete tante cose. E sarebbe bello che noi questa cosa la valutassimo, perché ci permetterebbe di capire molto meglio gli altri. Non so se è chiara sta cosa. Perché finché noi ci barrichiamo dietro un'unicità rigida, tutto ciò che esula da questa unicità rigida, noi non lo capiamo per definizione. Perché ci minaccia, perché qualunque cosa venga esse altro da noi è un attentato. Se noi siamo tanto, invece, se noi siamo un costante divenire, se noi possiamo essere questo, questo e quell'altro, diventa difficile trovare qualcuno che non vuoi, che non puoi volere, che non capisci, perché ce l'hai quasi tutti dentro, ragazzi. Noi siamo una montagna, siamo una miriade. C'era una bellissima vignetta di Andrea Pazienza, che, di cui ho la t-shirt, che c'è il famoso Zanardi, non so se qualcuno di voi conosce Andrea Pazienza Zanardi, se no vi state perdendo una bella parte di vita, e c'è questo sguardo grifagno che ti dice: ringraziate Dio che ci sono io, che sono una moltitudine. È vero. Noi siamo tantissime cose più di quelle che ci raccontiamo, di quelle che ci raccontano, di quelle che vogliono che siamo, tutti i verbi che potete adottare tranquillamente, ma nel momento in cui ci accorgiamo di essere anche altro, diventa difficile giudicare. Il povero Cristo, che a me piace tanto per certi versi, soprattutto nelle parti che non sono mai state seguite, lo diceva: chi è senza peccato, scagli la prima pietra. Noi scagliamo pietra rotta di collo, però i peccati ce ne abbiamo quanti ne vogliamo nell'armadio. Come fai, una volta che hai partecipato di un comportamento, a sanzionarlo? Come fai a essere divorziato a parlare in nome della famiglia? Come fai a disprezzare quelli che guardano le soap opera quando le guardi? Oh, io ero avvelenato perché da piccolo, come vi dicevo, ero uno stronzo col botto. Poi è arrivata una fanciulla che mi ha fatto cambiare idea a calci nei denti, quindi ho rivisto un po' di prospettive. Però continuavo a pensare che ci fossero dei gradi di romanticismo che erano ridicoli, no? Tipo quelli che respirano i maglioncini, no? Finché non mi sono trovato con un maglioncino in mano a respirarlo, mi sono guardato e ho detto: ma che cazzo stai a fare? Eppure era esattamente quello che volevo fare. Da lì ho detto: ok, basta, va bene, chiunque, rose, quello che fa, fate bene. Perché capitano dei momenti nella vita in cui tu fai delle cose che non pensavi che ti sarebbero mai capitate. Magari pensavi di essere superiore, magari pensavi di essere inferiore, magari pensavi o non pensavi, però vi garantisco che andando avanti vi capiteranno cose. Come dice un mio amico, non sono d'accordo con quello che sto pensando. Capita. Capitano dei pensieri che te li trovi in testa e dici: come sarebbe a dire? Io questa cosa non avrei dovuto pensarla, perché no? Però l'ho pensata. È quello il problema. Il duro del conoscere se stessi è ammettere che tu a volte fai schifo come quelli che disprezzi. Facile, facile disprezzare la gente, facilissimo. Molti se lo meritano. Però quando hai imparato a disprezzare e a sapere che sei anche tu disprezzabile, ti puoi anche permettere in certi casi di pigliartela con gli altri, perché tu hai dato. Non lo puoi fare a monte, perché tu non sei candido, tu sei quello che il povero Cristo chiamava un fariseo, un sepolcro imbiancato, quelle cose lì, un ipocrita. No? Non ce l'ho con te, vorrei che. Se uno dice: guarda, fisso, no, era così, intanto mi blocco. Quindi teniamolo presente nei rapporti con gli altri, ragazzi. Per tutto il discorso del riconoscimento che vi sta facendo anche la professoressa Corvino, ruota attorno a questo, al fatto che noi ci mettiamo in cattedra e giudichiamo gli altri come se fosse nostro, se avessimo titolo a farlo. Noi, prima di aver titolo a giudicare qualcuno, ma troppa strada dobbiamo aver fatto. E il divertente è che normalmente, quando po poi potresti avere titolo, manco lo fai più, perché ti sei reso conto di che stronzata colossale sia. Quello è il problema. Quindi, quando tu giudichi, tendenzialmente è perché ti senti carente, cioè sono tutte le varie miriadi delle questioni di Shakespeare, il mercante di Venezia, no? Tutte queste cose. Ti abbiamo giudicato e ti abbiamo trovato carente. Questo è il problema. E tu lo sai. Quindi teniamolo presente, perché è qui il punto centrale della difficoltà del conoscere se stessi, perché tutti sono bravi a conoscere la parte bella. C'è una canzone che poi vi farò sentire forse oggi, ma quasi quasi me la regalo, anche perché domani è il mio compleanno e sto qui a rompermi le palle. Tra l'altro, facciamo presente questa cosa, che si chiama Ugly Side, in inglese vuol dire lato peggiore. Ed è di un gruppo che io adoro, che si chiamano Blue October, che è un gruppo di terapia per certi versi, nel senso che il cantante è schizofrenico, era schizofrenico, e si è curato con le canzoni. Io trovo che sia una storia, un processo di una bellezza rara. li sono andati a sentire in Germania, perché in Italia ovviamente non vengono, visto che non conosce nessuno, tanto per cambiare. Però lui, appunto, questa, ha scritto un sacco di bellissimi testi, ma questa di Ugly Side è perfetta, vuol dire che io vorrei che tu vedessi il miglior lato di me, non quello brutto. Ma non puoi avere un rapporto con qualcuno se lui non vede il tuo lato brutto, ragazzi. Perché è facile stare con uno splendido, no? La cosa più semplice del pianeta è stare con uno stronzo, che è complicato. O trovarsi incastrati con uno stronzo di cui non avevi fatto caso che era stronzo, ancora peggio, visto che succede ultimamente con una brutta frequenza. Quindi è molto più interessante capirsi meglio, perché non è facile avere relazioni interpersonali, poi vediamo pure queste, però noi ci mettiamo del nostro, tanto, dopodiché quello che viene purtroppo te lo tieni, perché no? È anche purtroppo in larga misura colpa tua. Bisogna avere il coraggio di riconoscere che in se stessi c'è del marcio, cioè in tutti, come in Danimarca, tanto per tornare a Shakespeare, no? Non c'è nessuno che sia pulito, ragazzi. Già ve l'ho detto, il problema del paradiso e dell'inferno è che a un certo punto la religione si è accorta che c'era tutta quella parte in mezzo che da qualche parte doveva andare, perché non poteva andare direttamente in paradiso, e mandarla tutta all'inferno cominciava a diventare complicato. Quindi è arrivato il purgatorio. Non so se l'ho raccontato a voi o no. Sì, ecco, il purgatorio è l'etet. So se lo vedete il punto, cioè io vorrei che cominciaste a capire che nei processi in cui vivete c'è tutto questo, non è casuale. Il purgatorio è la soluzione a un out che era impraticabile, perché c'erano quattro in paradiso forse e tutti gli altri all'inferno. Sai Satana quanto stappava, contento matto, e non è pensabile. Quindi quando cominci a guardare qualcuno, arriva San Pietro, voraccio con ste chiavi, dice: ma questo che cazzo ci faccio io, perché ha fatto una cosa buona, ha fatto un'altra cattiva, un pezzo di merda, però ha salvato quello, però ecco, famoli tu conti. Quindi il punto è esattamente quello: noi non siamo out, noi siamo et, siamo il bene e il male, l'angelo e la bestia, tutte le dicotomie che vanno raccontate, noi le copriamo tutte, no? Ed è una cosa di cui dovremmo essere orgogliosi, santo Dio, no spaventati, no vergognosi. È una delle cose probabilmente che ci rende effettivamente così diversi da tutto il resto. Noi siamo poco scritti, abbiamo tanto spazio, però se non ci dotiamo degli strumenti per poter divenire, come vi dicevo ieri, per poter dispiegare tutte le nostre possibilità, ci castiamo da soli, è colpa nostra, ragazzi. Le chiacchiere stanno a zero, non ci sono alibi. Mamma hanno detto che sti cazzi, ne possono aver detto quello che vuoi, non devi per forza dar loro retta, no? È un'altra delle cose che sta uscendo sempre di più nei serial: c'è sempre un'altra possibilità di scelta. È vero, magari è cara, magari costa. Ho capito, però figlio mio, no? Non è che puoi pensare che tutto sia lindo e pinto e vada per il verso giusto, perché tanto non lo fa, garanzia. Per cui il fatto che tu voglia o meno pagare è la questione, non il fatto che non hai scelta. La scelta c'è, fai tu, no? Il problema è esattamente lì. Quindi la parte dell'acquisizione l'abbiamo capita meglio. Perché vi dicevo che era interessante? Perché questo discorso, se lo andate a riportare a qualche tempo fa, tipo 80 anni, era il discorso che informava i dibattiti sulla Costituzione italiana, quella fondata sul lavoro, vi ricordo. Di quello ne parliamo un'altra volta, perché già mi sembra di avervi amareggiato abbastanza. Però il dibattito sulla questione della democrazia era importante ed avrebbe potuto essere decisamente migliore, perché si confrontavano due opzioni: democrazia formale e democrazia sostanziale. Democrazia formale, che vuol dire che il voto vale uno, se vi ricorda qualcosa, e basta. La democrazia sostanziale qual è? Quella che dice: sì, ma perché uno valga uno e ognuno possa esprimersi liberamente, ci sono delle condizioni che devono essere soddisfatte, perché altrimenti se tu stai sotto non sei libero di votare quello che vuoi. Non so se la cosa è chiara. La democrazia sostanziale, per chi c'era ieri, è un po' avvicinarsi al famoso Society 5.0, ne abbiamo parlato proprio ieri con dei colleghi, trovate eventualmente la registrazione nel corso della magistrale che potrebbe interessarvi. È fare in modo che tu possa esercitare liberamente il tuo diritto di scelta. Perché tu possa esercitare liberamente il tuo diritto di scelta politica, che deve accadere? Deve accadere che tu non devi nulla a nessuno, devi avere un cespite di reddito che ti permette di essere indipendente, devi avere un lavoro, devi avere un'istruzione che ti permetta di che stiamo parlando. Tutte queste cose non puoi far finta che non esistano, perché sei ipocrita. Questo è il problema. Allora, noi abbiamo proclamato tutti questi bellissimi proclami che ci vengono così bene, siamo democratici, uno vale uno, di qua, di là, poi nella prassi non è vero, perché già negli anni 50 c'era quello, non so se ve lo ricordate, che dava una scarpa prima e una scarpa dopo quando dimostravi di aver votato come avresti dovuto. Eravamo ancora nelle campagne, no? Però c'è sempre stato un modo per controllare i voti, comprare i voti, fare in modo che si avessero i voti, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché nessuno ha mai sanato il problema a monte, ovvero la democrazia esiste, ha senso, quando tutti abbiamo le stesse opportunità di partenza, non dopo, non formali. Perché formale lascia il tempo che trova. Il formale è manipolabile, sempre. Però è chiaro che devi fare delle scelte un attimo più impegnative da un punto di vista politico per andare in questa direzione, no? E noi queste scelte non le stiamo facendo da mai. Ancora oggi, nel nuovo PNRR che c'è, la creazione di posti asilo nido. Ah, era ora, è dagli anni 60 che andiamo avanti con sta cosa, no? E poi parliamo del fatto che le donne devono poter andare a lavorare, certo. E come fanno ad andare a lavorare se non ci sono servizi, se non c'è l'assistenza, se nessuno ti dà nessun modo per, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte questioni che sembrano peregrine, però guarda caso sono quelle su cui poi tu ti scontri, no, col mondo della politica. Ah, la politica fa schifo, ma la politica fa schifo. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, quindi capite che il problema della forma e della sostanza è a volte. Io sono tendenzialmente per una, come dire, per uno sguardo che abbracci il tutto. Perché non c'è forma senza sostanza e viceversa. Il problema è che la sostanza che presume la forma che abbiamo assunto oggi è una sostanza un po' così, che lascia il tempo che trova e ribadisce tutte le difficoltà e tutte le disparità che c'erano prima della modernità. C'è stato un momento nel quale sembravamo esserne venuti a capo, come dicevamo ieri parlando del famoso ceto medio, eccetera. Però era, come dire, uno sguardo semplicemente al versante economico. Ma sì, avevamo più soldi, ma avevamo anche più strumenti critici, avevamo maggiore consapevolezza, avevamo un sapere più strutturato, lo volevamo. Quando ce le facciamo queste domande, mai? È chiaro, per andare verso la conclusione della questione con l'ennesimo calcio nei denti, che questo diventa un problema di responsabilità individuale. No? Non te puoi chiamare fuori in queste situazioni. Sei sempre coinvolto, sei sempre lì, è un problema tuo, sei tu che devi prendere posizione contro eventualmente se non ti sta bene questo modo di fare. Se tu sei quello che comunque invece accetta tutti quanti i trade-off, accetta tutti gli scambi, accetta che poi dopo non puoi lamentarti che i politici fanno schifo se sei anche tu quello che ha partecipato al processo, no? Questo è il grande problema. La visione della no la nostra visione della democrazia e della modernità è quella dei soggetti individuali, liberi ed autonomi. Questo ci manca e responsabili. Perché noi dovremmo essere responsabili dei nostri punti di vista. Una volta ottenuti questi punti di vista, dovremmo essere in grado di difenderli. Che succede invece? Che da decenni in qua uno dei fattori principali di perturbazione delle statistiche, delle previsioni elettorali. Qual è? Che la gente non ti dice che vota perché si vergogna. Non so se avete sentito in Brasile adesso che Bolsonaro doveva andare a pestracci e poi improvvisamente ha avuto quasi la maggioranza. Perché? Perché quelli che hanno risposto lo sapevano benissimo che votavano, non col naso tappato di più, perché vabbè, su Bolsonaro stenderò l'ennesimo velo pietoso. Ma è sempre andato così pure qui. Ma non c'era mai il democristiano quando ero piccolo, ragazzi, voi non c'eravate, ma tu vincevano regolarmente, ma tu non ne conoscevi mai uno. Ma com'è sta cosa? Eppure era così. È buffo, no? Io sono orgoglioso di quello di cui, che voto, lo dico senza nessun problema. Io do più Europa da 2 o 3 legislature, perché ne la faccio più a votare il Partito Democratico, che francamente mi ha veramente sfasciato. Però non ho problemi a dirlo, non me ne vergogno neanche un po'. Questo è il punto. Perché dovrei vergognarmi? Ecco, se qualcuno si vergogna di quello che vota, c'è qualcosa che non quadra, mettiamola così. Quindi, come vedete, nella prassi, questi processi sono lì, sempre, sono lì perennemente. E sono quelli sui quali dovreste anche voi intervenire in qualità di nuovi scienziati della sicurezza, perché la sicurezza, ragazzi, non è un'altra telecamera, non è un'altra pattuglia, non è queste cose. La sicurezza è intervenire sulle radici del disagio facendo sì che scompaia o si allevi, perché scomparire è difficile visto che è profondamente connesso col nostro modo di essere esistenziale, mettiamola così. Però se non andiamo a intervenire su quelle dimensioni che generano sfiducia, che generano incertezza all'eccesso, che portano con sé una serie di conseguenze devastanti, tu puoi mettere tutte le telecamere che vuoi, puoi mettere tutte le forze dell'ordine che vuoi, ma non risolvi niente. Ma non so se avete sentito che i genitori dei bambini che sono morti in America per la sparatoria hanno detto che vorrebbero che il professore fosse armato. Ora, ne vogliamo parlare o no? Quindi è chiaro che ci sono dei, al momento ci sono una serie di circuiti viziosi, una serie di giri che non vanno, che stanno portando in direzioni che sarebbe auspicabile evitare. Però ragazzi, purtroppo sono processi di lungo periodo. No. Gran parte del problema che viviamo noi oggi e vivrete voi peggio, purtroppo, mi spiace darvi questa notizia, ve l'ho letto l'articolo quindi non serve che ve lo ridica, è che noi oggi stiamo vivendo il crollo di un discorso ideologico che ha retto per 40 anni. Più altre cose, però in prima istanza, quello che noi viviamo oggi cos'è? Il crollo della modernità. Perché la modernità cosa garantiva? La modernità garantiva che il domani sarebbe stato migliore dell'oggi, che ci sarebbe stato l'ascensore sociale, che i figli avrebbero guadagnato più dei genitori, che avrebbero avuto più prestigio, tutti. In generale, per un certo lasso di tempo ha funzionato, abbiamo visto, no? Quindi il famoso ceto medio si è trovato ad avere cose che le famiglie precedenti, ma manco lontanamente. Non so se qualcuno di voi conosce Francesco Guccini, ma c'è una canzone di Guccini bellissima in cui dice: della mia famiglia sono io il primo che ha studiato, ed è vivente, no? Voglio dire, noi abbiamo avuto fino agli anni 50 famiglie che non erano manco state a fare elementari, no le medie o i metà licei o quello che era la scuola dell'obbligo al tempo. Quindi queste famiglie hanno dato origine a gente che poi è diventata professore, è diventata manager, è diventata architetto. Sono state cose incredibili ed è vero, nessuno lo nega. Il problema dov'è? È nella pretesa che fosse oramai tutto fatto, definito e continuativo. Quella è stata una bolla particolarmente fortunata, pagata in larga misura dal resto del mondo, questo ce lo scordiamo sempre, ma bisognerebbe anche dirlo, per la quale le cose funzionavano come si era detto che avrebbero dovuto funzionare. Poi a un certo punto le cose si sono fermate. A fine anni 80 l'ascensore sociale, se lo siamo giocato, sono state fatte una serie di scelte scellerate anche a livello di orientamenti geopolitici globali, no? Per esempio la deregulation della Thatcher e di Reagan, l'abbandono del cambio con l'oro e Bretton Woods e tutti quanti gli accordi, una montagna di cose, sta sbornia di liberismo economico, eccoci qua, dove non è sanamente pensabile che tutti possano avere un futuro che è migliore dell'oggi, dove cominci a chiederti se tutti avranno un futuro, punto, senza star a metterci aggettivi di sorta, ma dove sei ragionevolmente sicuro che il tuo futuro sarà più complicato. Ragazzi, è un problema semplicemente demografico, come dicevano ieri i miei colleghi, ma vi ridico io. Noi siamo uno dei paesi con la più alta età media del mondo, dopo il Giappone. Che vuol dire questo, se vogliamo essere un po' meno rincoglioniti? Vuol dire che a breve ci troveremo a dover pagare molte più pensioni di quelle che paghiamo oggi, con molta meno gente che lavora. Fatevi due conti e vedete dove porta, non è difficile. No? Quello è il punto. Perché le pensioni le abbiamo fatte, le abbiamo concepite in un momento che era storicamente completamente diverso, perché eravamo tutti ancora giovani. Ci sono state una serie di problemi, vabbè, per quelli comincia a diventare un po' troppo sofisticato per tirarli in ballo, le lasciamo perdere, però insomma diciamo che in quel momento funzionava, più o meno. Tant'è che c'è stato il famoso momento di gloria delle pensioni baby, l'avrete sentite nominare, no? Gente che andava in pensione con 12 ore di lavoro, che gli pagavi per tutta la vita, perché tra l'altro si era rimasti che si moriva giovani, ma pensa muore più giovani, per cui la pensione è lunga, non è una cosa che finisce lì. Ok? Ecco, e noi oggi sappiamo questo, che voi pagherete le nostre pensioni come? Quindi non siete solo voi a avere problemi, pure noi. Perché è chiaro che la mia pensione chi la paga quando andrò in pensione? Se non c'è più nessuno che lavora, è un po' un problema. Quindi, come vedete, ci sono un sacco di ragioni per ragionare sulla stratificazione sociale, i processi di mobilità, eccetera, perché sono quelli che fanno il panorama nel quale vivete. E se non cominci a entrare nell'ottica che tutte queste variabili hanno una diretta incidenza sulla tua vita, anche pratica, capisci niente. semplice. C'è da girarci intorno più di un tot. Semplicemente non hai gli strumenti per interpretare quello che succede, quindi senti gente che dice cose e tu dici, vedi, ha ragione anch'io. Ma di che? Parliamone, con quali soldi? Vogliamo chiedercelo? Con quali soldi le fai queste promesse che stai facendo da 30 anni a sta parte? Per me è un incubo. E quando ieri ho sentito la televisione che c'era, il dubbio era tra, chi erano? La Russa e Calderoli. Non ci credo, non può essere. Ma che, siamo tornati indietro 30 anni? No, e sono lì, e probabilmente uno di loro diventerà il presidente del Senato. Sempre gli stessi, 30 anni che vedo sempre le stesse facce, voi siete piccoli, non lo sapete. Ma per noi è un problema serio questo. Ma possibile se riesce a esprimere una figura nuova, per quanto stronza, anche se lo è, chi se ne frega, ma almeno nuova, una, niente, sempre gli stessi. E vabbè, quindi comunque diciamo che la questione è abbastanza spinosetta messa in questi termini, no? Quindi il punto della stratificazione sociale, della comprensione dei meccanismi, li vediamo la prossima volta, li finiamo, perché non è così facile cambiare di livello oltretutto, cioè, sembra una cosa banale, ma non lo è per niente. Ecco, tutto questo è qualcosa con cui avete a che fare costantemente. Quindi sarebbe carino capirlo, a prescindere dalla ricaduta sull'esame e tutto il resto, ripeto, che è del tutto secondaria dal mio punto di vista. È un problema di strumentazione con cui vivere. Perciò dotatevene, che potrebbe non essere fatto un'idea balzana. Vabbè, ragazzi, direi che per oggi possiamo anche dire che abbiamo dato il nostro. Sì. Vi ricordate, quindi martedì no, mercoledì probabilmente sì. E poi vi comunico le eventuali ulteriori variazioni in proposito. Buona giornata.